Buonasera, sono contento di vedervi devo dire abbastanza numerosi in rapporto alla media, ma perché è una serata su un argomento di particolare interesse, evidentemente, anche di preoccupante interesse per certi versi, cioè il mondo delle dipendenze. Il pensiero di noi in età, in varie età, comunque avanzate, la maggior parte di noi corre subito ai ragazzi, che nella fase preadolescenziale, boom, si trovano improvvisamente, vedono entrare nel loro orizzonte questa l'alcol, la droga, a questo corre il pensiero del profano, diciamo, no? Di uno qualsiasi, come me. Sono sostanze capaci, evidentemente, di determinare una condizione di subordinazione che può essere anche perpetua, dalla quale naturalmente si vorrebbe che esistessero modi più efficaci possibili per liberarsene. Però il mondo delle dipendenze presenta anche molte facce, e di tutto questo ci parlerà adesso il dottor Domenico Guerrini, che ringrazio insieme al professor Maurizio De Vanna, che è il direttore, Maurizio De Vanna, della sezione medicina del Circolo della Cultura delle Arti, e al quale dobbiamo l'organizzazione di questa serata. Prego.
Grazie Sergio, grazie a tutti gli intervenuti. È un piacere per me, oltre che un onore, presentare l'amico e collega dottor Domenico Guerrini, che è nato a Trieste, ha studiato a Trieste, si è laureato a Trieste, si è specializzato in medicina d'urgenza e in nefrologia. Ha sempre operato nel glorioso reparto di medicina d'urgenza, prima al Maggiore e poi da ultimo a Cattinara. Quando è andato in pensione ha pensato bene di continuare nel suo servizio, ma in qualità di volontario, con un contratto, no?
Sì, è un contratto.
È un contratto, però contratto. Chiaramente...
Sono come un papa emerito, sono.
Perché? Perché le tossicodipendenze lui le aveva incontrate nel suo lavoro in medicina d'urgenza. Sembra una cosa strana, ma il CERT, che è un servizio in cui operano psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri, eccetera, però manca di una figura come la sua, cioè di un medico internista. E lui si è molto appassionato, e quando l'ho sentito parlare di questa esperienza ho detto bene, è proprio il caso che ce ne venga a parlare liberamente qui al Circolo della Cultura delle Arti, tenendo conto che la medicina è scienza ma è anche arte. Una delle ultime volte abbiamo fatto una conferenza sulla medicina narrativa, cioè come il paziente descrive i propri sintomi. E qui è una cosa un po' intermedia, perché tu non sei lo psichiatra curante, ma sei una persona che a livello neutrale, tra virgolette, per cui facilmente puoi avere anche ricevuto, no, ascoltato dei messaggi, e questo ci interessa molto. E poi anche il titolo molto provocatorio, la salute nelle dipendenze, la salute e la malattia nelle dipendenze. Quindi sicuramente questa è un'esperienza che si è dimostrata utile, e chissà se potrà essere riprodotta anche altrove, malgrado le grandi carenze economiche. Caro Nico, grazie.
Grazie, grazie della presentazione Maurizio, è molto, molto superiore a quelle che sono le mie qualità. Sì, questa esperienza ha un qualche interesse altrove, ma sempre, diciamo, nell'ambito del volontariato. Non siamo in un momento felice per la sanità, e nessuno pensa di spendere qualche cosa per affiancare appunto un medico non psichiatra in una struttura che prevalentemente punta su psichiatria e psicologia. E dunque una rapida, così, un rapidissima, che non è scritto qua, presentazione del CERT e dei problemi a cui fa capo. Allora, il CERT a Trieste, servizio per le tossicodipendenze, è diviso in due unità, le dipendenze legali e le dipendenze illegali. Io opero nel settore dipendenze illegali. Legali sono alcol, fumo, gioco, adesso si sta allargando a un sacco di cose, insomma, tutte le dipendenze legali, siamo un po' tutti tossicodipendenti. È quello che dico sempre nel mio approccio alle persone, che chi di cose lecitissime come lavoro, come hobby, come interessi che porta avanti a volte in maniera ossessiva, chi di cose purtroppo assolutamente illecite. Io opero nell'ambito delle dipendenze illegali, cioè di coloro che fanno uso di sostanze che sono considerate illegali. Queste sostanze le possiamo dividere, per gli effetti che hanno, in tre tipi fondamentalmente: le sostanze che obnubilano un po' la coscienza, che sono sostanze che potremmo chiamare all'inglese down, tipicamente gli oppiacei; le sostanze che invece eccitano, tipicamente la cocaina, che possiamo chiamare sostanze up, e le sostanze che fanno fare un volo, le sostanze psichedeliche che fanno fare un viaggio, fra virgolette, e le possiamo chiamare sostanze trip. Tutte queste sostanze sono molto pericolose per la salute e possono portare a danni acutamente, a danni cronicamente, e quindi influiscono sulla salute delle persone. Ecco. Fatta questa premessa, possiamo entrare un po' nel vivo di quello che ho pensato di parlare con voi, no? Sul concetto di salute. Il concetto di salute che ha avuto da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità numerosissime definizioni, arrivando al concetto di felicità, andando oltre il benessere fisico, ecco. Ma nel mondo delle dipendenze, cosa vuol dire salute per un tossicodipendente? Cosa chiede un tossicodipendente a chi lo cura, e quindi teoricamente anche a me? Allora, astenersi dalle sostanze, questa è la prima cosa, questo è evidente, che una persona dipendente dalle sostanze, la prima cosa per avere un po' di salute è uscire da questa dipendenza. Però esiste il sindrome d'astinenza, quindi uscire da questa dipendenza senza soffrire molto della astinenza da queste sostanze, che non è soltanto la tipica sindrome d'astinenza fisica che abbiamo visto magari o di cui abbiamo sentito parlare, ma anche quello che si chiama craving, cioè il forte desiderio di usare queste sostanze, resistere a questo desiderio senza soffrire. Poi, salute per un tossicodipendente, oltre a questo, vuol dire non soffrire delle conseguenze della sua vita da tossicodipendente, e queste conseguenze sono legate moltissimo alle malattie infettive, di cui l'epatite virale è una malattia particolarmente presente e grave. Epatite virale vuol dire cancro, cirrosi epatica vuol dire cancro del fegato, ecco. Ma ci sono anche problemi di malattie cardiovascolari, la cocaina, il fumo, che è usatissimo in questo mondo, il fumo di sigaretta, per non parlare del fumo di cannabis, insomma, che fa male quanto il fumo di sigaretta, anche per il fatto che colui che fuma cannabis trattiene più a lungo possibile il fumo, no? Malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, queste persone qua hanno una pessima alimentazione, poi possono avere statisticamente delle malattie metaboliche come il diabete, e affrontarlo in questa situazione è praticamente impossibile. Un problema a cui poco si pensa, con cui ho fatto i conti, è il problema degli accessi venosi. Le persone che utilizzano le vene per iniettarsi le sostanze, ben presto non hanno più un accesso venoso. Questa cosa ha portato in alcuni paesi addirittura a pensare di dotare queste persone di un accesso venoso particolare, di creare delle zone in cui l'iniezione endovenosa di sostanze veniva fatta in una maniera, in un luogo che fosse pulito, che fosse privo di rischio infetto. Perché la mancanza di accessi venosi porta alla ricerca di accessi, diciamo così, improbabili, e ne ho viste di tutti i colori, in termini, perché noi abbiamo vene dappertutto nel corpo e tutte queste vene alla fine vengono utilizzate con danni, infiammazioni delle vene, sclerosi delle vene, danni non indifferenti che a loro volta portano a malattie settiche, portano soprattutto alla mancanza di un accesso venoso, la volta che questo accesso mi serve per una cura. Ho già accennato alla cattiva alimentazione di queste persone, che certo non è che curano l'alimentazione, visto che hanno, diciamo, altri interessi, ecco. Allora, quindi il concetto di salute per la tossicodipendenza, per le dipendenze, cioè considerando che la tossicodipendenza è una malattia cronica recidivante, è un concetto che riguarda tutta la vita di queste persone. Ecco, e la vita di queste persone è compromessa dal punto di vista fisico, psicologico e morale anche, per l'immagine che hanno di se stessi e che danno agli altri. La nostra vita è soddisfacente una volta che abbiamo soddisfatto la componente affettiva, lavorativa, sociale. Tutto questo è compromesso in queste persone. Fatte queste premesse, anche nel concetto di salute si arriva al concetto di salute, di vita migliore possibile, di salute migliore possibile, come un obiettivo perseguibile, senza illudersi di cancellare un passato e senza pensare di fare di una vita, diciamo così, fra virgolette, perfetta. Ho scoperto che l'aspettativa di vita è tragicamente ridotta nel mondo delle dipendenze, ma non pensavo così ridotta. Raramente ho visto persone che hanno più di 60 anni. La qualità della vita di queste persone, ovviamente, una qualità della vita scadente, anche per problematiche economiche, per problemi giudiziari che fanno sì che hanno accumulato tanti anni di carcere, che viene trasformato poi in detenzione alternativa, però non è un rapporto uno a uno. Per cui la loro vita è sempre, anche in tarda età, anche ben lontani, anche liberi, diciamo, dalle dipendenze, hanno ancora conti da pagare con la giustizia, per cui non è una vita assolutamente, non completamente libera, sono affidati a qualcuno, devono render conto di dove sono, di cosa fanno e così via. Poi le problematiche sociali, queste persone alla fine hanno compromesso la loro immagine, in primis nei confronti di se stessi e anche nei confronti di chi li circonda, hanno rovinato famiglie e hanno perso i rapporti anche con i parenti più stretti, come possono essere figli, anche genitori, un po' meno, soprattutto figli, coniugi. Ecco. Poi la tossicodipendenza è una malattia cronica recidivante, quindi il pericolo di ricadute è incombente. Pensate, quando noi dobbiamo affrontare una malattia seria, che può essere casuale in queste persone, come per esempio il riscontro del diabete, ma per esempio curarsi l'epatite o la cirrosi epatica, affrontare problemi di malattie cardiovascolari o respiratorie, pensiamo che quando dobbiamo farlo noi è faticoso, perché dobbiamo improvvisamente diciamo dare spazio nella nostra vita a un problema che non vorremmo che fosse entrato. E le persone in questione non sono persone che hanno pazienza, non sono persone che affrontano con una certa tranquillità tutto questo, sono, diciamo, irrequiete, irrispettose degli orari, ecco. Anche se paradossalmente, e questo ho visto, la malattia, una seria malattia, come un cancro, diventa una sorta di occupazione della vita. Cioè una ragione per la quale vivere anche la giornata, la settimana, il mese, farsi degli obiettivi, cosa che spesso queste persone prive di lavoro, prive di una famiglia vera e propria, non hanno. E quindi riempire un vuoto che è fondamentale nel curare e nell'affrontare le dipendenze. Qua ho aggiunto in questo mio scritto che queste persone non si, dunque, visto che io mi occupo appunto di salute e malattie, cosa fanno in termini di prevenzione? Nulla. Anche per quello bisogna avere una certa costanza, bisogna pensarci su. Quindi le persone non fanno quelle cose semplici che noi ormai siamo abituati a fare, diciamo la prevenzione delle malattie, dei tumori femminili, una certa attenzione alle malattie cardiovascolari, insomma tutte cose che noi affrontiamo, queste persone non affrontano. E quindi la malattia esplode. Come vi dicevo, scarsa compliance a superare le piccole e a volte anche grandi difficoltà nell'affrontare un esame, nel seguire un percorso. Una delle difficoltà più grosse è il ticket. Le persone hanno un'esenzione per malattia per quanto riguarda la parte epatica o alcune malattie, se ce l'hanno, molti hanno un'esenzione per reddito, ma non appena hanno un lavoro, e ce l'hanno insomma il lavoro attraverso borse lavoro, attraverso i lavori che hanno ripreso a fare, non hanno più l'esenzione ticket, e abbiamo visto che affrontare una malattia seria comporta, fin tanto che non ti danno l'esenzione per quella malattia, una spesa non indifferente che spesso non comporta un ostacolo che dobbiamo aiutare a superare. Il CERT ha alcuni percorsi preferenziali, ce li ha, e io ho visto e naturalmente mi sono ben guardato da interferire su questi percorsi, con il reparto malattie infettive per la cura dell'epatite e con il centro studi fegato per la cura soprattutto delle conseguenze dell'epatite. Apro una parentesi sull'epatite virale C, che è in cui il mondo della tossicodipendenza è il serbatoio praticamente. L'OMS si propone una eradicazione completa nel futuro, lontano, ma nel futuro. Ecco. Poi fa parte del CERT l'MST, cioè la struttura di malattie a trasmissione sessuale, che è diretta da una dermatologa specialista, che però fa parte dell'organico del CERT. Ecco. Bene, a parte queste strutture, malattie infettive, che poi diciamo dà una notevole disponibilità anche nelle malattie infettive propriamente dette, ho parlato prima del problema degli accessi venosi, che vuol dire accessi venosi infettati, vuol dire iniezioni fuori vena che si trasformano in ascessi, questi ascessi metastatizzano, cioè vanno a localizzare, a creare altri ascessi in giro per il corpo. Nella cura di queste cose il reparto malattie infettive dà una grossa collaborazione, anche se la sua collaborazione principale è per l'epatite virale, per la cura dell'epatite virale, cura che attualmente viene fatta con dei farmaci molto meno impegnativi rispetto all'interferone. Il loro costo è diminuito, si è allargato il bacino delle persone che possono usufruire. Ecco. Il centro studi fegato, per tutte le conseguenze, cioè cirrosi epatica evoluta, cancro del fegato, che non sono, ahimè, rare. Però in altri settori della medicina il CERT era completamente scoperto e tutto era in mano a volonterosi infermieri, ai colleghi che sono psichiatri e che quindi e al medico di famiglia. Tutti i tossicodipendenti hanno un medico di famiglia, tutti i cittadini hanno un medico di famiglia, però che ci sono dei medici di famiglia ultra collaboranti, ma non tutti. Allora, senza disturbare un buon rapporto con il medico di famiglia, io mi sono riproposto soprattutto di intervenire nei rapporti tra il territorio di cui fanno parte i cittadini affetti da dipendenze e l'ospedale, gli ambulatori specialistici, le strutture di cura, di controllo, di diagnosi. E a volte queste strutture, nonostante tutto, l'azienda fusa eccetera eccetera, non si incontrano facilmente e quindi mi sono messo a fare una sorta di procuratore medico, sono diventato, cioè mi accerto di che cosa hanno bisogno, cerco approfittando delle mie conoscenze, come l'esperienza in medicina d'urgenza mi ha permesso di conoscere veramente tutti gli angoli della medicina locale, e quindi di scegliere la persona giusta, la persona più disponibile, di aiutare le persone tossicodipendenti nella cura del loro problema specifico, appunto cercando di farli arrivare facilmente agli ambulatori specialistici intraospedalieri, poi di seguire eventuali ricoveri, di occuparmi di loro nel momento della dimissione da un ricovero. Ecco, mi sono appunto ritagliato un ruolo che potrei definire di procuratore medico. Non è che diciamo evito, visito queste persone se occorre, ecco, però cerco di rendermi soprattutto utile appunto nel rapporto tra il problema, la che ha una prescrizione, è il rapporto con le strutture ospedaliere. E ci sono stati, ho cambiato diversi approcci. Allora, all'inizio i miei interlocutori erano soprattutto gli infermieri, che erano i confessori dei problemi. Poi sono diventati, e poi piano piano ho sviluppato dei rapporti diretti con singoli malati. Poi adesso ultimamente ho sviluppato ormai un rapporto abbastanza stretto con i colleghi psichiatri. Il CERT è diviso in quattro gruppi, che si ricalcano un po' i quattro distretti triestini, e ogni gruppo ha uno psichiatra a capo, uno ha una psicologa a capo, insomma comunque io mi rapporto con loro, che sono, evidenziano il problema, e quindi e poi insieme insomma cerchiamo di operare in questo. Allora, come ho scritto anche qua, no, in mezzo a non poche difficoltà. Allora, quali sono le difficoltà? Queste persone non sono puntuali, saltano un appuntamento, quindi bisogna andare a rifare l'appuntamento. Ho parlato del problema degli accessi venosi. Bene, oggi fare un esame radiologico con mezzo di contrasto è evento comune. Per fare il mezzo di contrasto bisogna avere un accesso venoso. Qualche volta questo accesso venoso non c'è. Allora l'operatore in ospedale rinuncia a trovare l'accesso venoso e quindi bisogna rifare tutto l'iter, e questa volta preparando la struttura, che non sarà facile reperire un accesso venoso. Bene. Poi ci sono rifiuti, poi durante i ricoveri seguono dimissioni rapide e volontarie, per cui bisogna affrontare una malattia ancora nel pieno della sua evidenza. Però insomma, in tutto questo sono riuscito ad avere a guadagnare la fiducia di queste persone. Anzi, è stato abbastanza gratificante questo, perché io ho cercato di evitare qualsiasi giudizio, ho cercato di pormi così di fronte a queste persone come se fossero delle persone qualunque. Ma soprattutto ho trovato, diciamo, in ospedale, a tutte le porte che ho bussato, ho trovato sempre porte aperte. Questo sono molto contento, ecco, di questo. E così sono riuscito a mantenere in piedi rapporti costanti con alcuni specialisti, per esempio per la cura del diabete, per la cura dell'epilessia, di malattie respiratorie, di malattie cardiovascolari, con i vari ambulatori specialistici di cui la nostra sanità locale è dotata. Poi ho scoperto alcune malattie semplici che portavano a un notevole benessere, e ho citato l'anemia delle donne giovani. Allora, molte pazienti tossicodipendenti sono ancora in età fertile, l'alimentazione, cioè vuol dire hanno ancora le mestruazioni, l'alimentazione è quella che è. Tra di loro ci sono persone, come tra tutti noi, con intolleranze alimentari, malassorbimento, ecco, che sono problemi che si stanno diffondendo nella popolazione comune, figurarsi in questa popolazione. Bene, ho scoperto che l'anemia è un malanno veramente molto comune tra le giovani tossicodipendenti, che provoca anche debolezza, depressione, infelicità, una sensazione così di star sempre male. Curando questa anemia, molti altri aspetti della cura diventavano più facili da affrontare. L'ipertensione arteriosa, allora, l'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio associato a fumo e cocaina, a dismetabolismi, non parlo del diabete. Ecco, l'ipertensione arteriosa completamente trascurata. Ho parlato delle infezioni, già detto, delle infezioni cutanee che derivano da una cattiva gestione degli accessi venosi, iniezioni fuori vene. Ho scoperto che questi ascessi cutanei, anche questo è un sono perché ascessi cutanei? Perché l'iniezione fatta fuori vena provoca uno stravaso di sangue, l'ago infetto, e le sostanze che vengono iniettate sono polvere sporca, e quindi facilmente si crea un ascesso. Questa cosa permette la vita e la persistenza di microbi che poi si diffondono in altre parti del corpo, creando problemi non indifferenti, come ascessi, come infezioni delle valvole cardiache, infezioni dei dischi, infezioni a livello vertebrale, dei dischi intervertebrali, infezioni a livello osseo, quindi osteomieliti, spondilodisciti, che sono le infezioni degli spazi tra due vertebre. Poi c'è il problema dei traumatismi e del trattamento del dolore. Allora, queste persone sono particolarmente sensibili al dolore. Il dolore ha come medicina, diciamo, principe oggi paracetamolo, gli oppiacei. Quindi gli oppiacei, che sono diventati un problema nel problema. L'uso, apro una parentesi, l'uso diffuso degli oppiacei, cioè dell'ossicodone, come trattamento del dolore neoplastico, del dolore cronico, ha creato una sorta di mercato illecito di questo farmaco. I tossicodipendenti usano il metadone per, come profilassi per evitare l'uso degli oppiacei. Quindi di per sé il metadone e principalmente il levometadone ha un potere antidolorifico, principalmente il levometadone. Quindi io non posso certamente usare altri oppiacei perché per una questione anche di recettori. Il trattamento del dolore a volte diventa un problema perché bisogna aumentare la quantità di metadone e questo qua non va bene, soprattutto ai tossicodipendenti, i quali quando sono in una fase, diciamo, di buona volontà vorrebbero diminuire possibilmente di tanto il metadone in uso, no? Ecco. La terapia del dolore è legata a precedenti traumatismi che non sono una rarità, perché nel corso di una grande eccitazione, cocaina, nel corso di un obnubilamento, eroina, nel corso di un eccesso di alcol che condisce quasi sempre cocaina, eroina e così, nel corso dell'uso di queste droghe psichedeliche, estasi, chetamina, LSD, derivati, ce ne sono tantissime, ne vengono fuori continuamente, queste persone perdono il controllo dello scooter, dico dell'automobile, a volte fanno delle cose, insomma, per cui si procurano traumi non indifferenti e di questi traumi si portano alle conseguenze dolorose di fratture, di fratture principalmente. Anche di questo ho visto situazioni molto gravi. Ho dovuto affrontare situazioni cliniche che non immaginavo, come le variazioni di peso. Allora, una persona che usa cocaina e pesa 90 kg, capace di scendere a 50 kg. Una persona che smette di usare la cocaina a 70 kg è capace di arrivare a 120-130 kg, quindi immagino con le conseguenze sul suo apparato locomotore, sul suo apparato cardiovascolare, cioè questi dimagramenti e sovrappesi imponenti, veramente incredibili, che devono essere gestiti stando attenti, per esempio, a non riproporre la cocaina come modo per dimagrire, no? Ovviamente ho già detto che paradossalmente una grave malattia può diventare la mola per abbandonare definitivamente l'uso delle sostanze e concentrare le forze nella cura di esse. Bene. Io come vi ho detto non ho toccato il problema dell'alcolismo, ma l'alcolismo, l'alcol e il fumo di sigaretta sono quasi costanti nell'ambito delle dipendenze da sostanze illegali, ecco. Mi sono dovuto, diciamo, arrendere anche qua al discorso dell'obiettivo raggiungibile e della salute relativa. Quindi, ai pochi diabetici ho detto proprio mano sul cuore, guarda che se fumi in questo modo, con un diabete magari anche mal controllato, hai il 100% di sicurezza di malattie cardiovascolari, e gli ho spiegato chiaramente le conseguenze di queste malattie cardiovascolari, no? L'ictus, l'infarto, la dialisi per l'insufficienza renale, le amputazioni, la cecità, tutte le malattie vascolari che sono quasi la costanza in un diabetico giovane che fuma in maniera rilevante. Al di fuori di questo, il fumo in un certo senso deve essere accettato, in primis eliminazione delle droghe pesanti, in secundis eliminazione dell'alcol, cercare di fare una vita migliore, ma togliere anche il fumo di sigaretta è veramente veramente difficile, ecco. E ho visto che insomma la mia figura è una figura anche a detta dei colleghi che hanno visto con piacere, con interesse questo mio lavoro, ho visto che è una figura che ci può stare in questo mondo, insomma, perché i malati sono tanti, hanno praticamente, è difficile trovare in questo mondo una persona sana. Ecco. Sì, lo troviamo nei giovani. Ecco, altra cosa importante è dividere e sapere che il CERT è diviso in struttura di San Giovanni, dove ci sono i gruppi medici, i psichiatri, eccetera, ma c'è anche Androna Giovani che è in qua vicino, in Androna degli Orti, Piazza Barbacan, e dove sono raggruppati tutti i giovani con le loro problematiche che sono diverse da quelle delle persone anziane. I giovani sono spesso, sono tendenzialmente ancora sani, prendono l'epatite con una certa frequenza, quasi c'è una percentuale che diventa sieropositivo all'epatite C quasi costante. Al di fuori di questo non soffrono ancora di malattie cardiovascolari, di malattie respiratorie, c'è una piccola percentuale di diabetici, ci sono gli epilettici, alcuni hanno sofferto di traumi importanti, ecco, però hanno ancora questa salute della persona giovane, non si sono ancora rovinati la salute, rovinati la vita. Ecco, quindi sono, l'approccio nei loro confronti deve essere un attimino diverso, deve puntare molto alla, diciamo, a cercare di tirar fuori di loro gli aspetti positivi che hanno. Ecco, mentre nelle persone più avanti con l'età bisogna combattere anche con questa sorta di tristezza e depressione che deriva dalla consapevolezza di aver buttato via una vita. E, bene, io penso di avervi detto un po' tutto quello che è stata la mia esperienza. L'approccio ancora per terminare, perché questo non ve l'ho detto nell'ambito, diciamo, di come affrontano gli altri, non io mi devo occupare delle malattie di tutti noi, che in questo campo sono magari più frequenti, ecco, mentre i miei colleghi psichiatri e psicologi si occupano della cura delle dipendenze con due sistemi che sono indiscutibilmente utili entrambi, farmaci e psicoterapia. Senza un approccio doppio di queste due cose già così non si arriva molto lontano, senza questo approccio insieme ancora meno, ecco. E poi io ho visto che molto importante è riempire la vita di queste persone con qualche cosa, non lasciare un vuoto nella vita, perché altrimenti questo vuoto viene riempito con altro. Sarei felice adesso di rispondere a qualche domanda, se avete qualche cosa che non ho detto, che vi interessa.
Ringraziamo, molto bravo. Sicuramente. Senti, qual è l'entità del fenomeno a Trieste? C'è un fenomeno grosso o no?
Allora, il CERT ha in cura un migliaio di persone.
Che vuol dire uno
che su 200? Vuol dire uno su 200. A questi dobbiamo aggiungere le persone che non sono, che non vanno al CERT perché si vergognano, che però fanno uso di sostanze leggere, e qua i numeri sono enormemente maggiori, ma che fanno uso anche di sostanze pesanti come la cocaina, per esempio, ecco, o che fanno uso di ecstasy. Di questo migliaio di persone, che vuol dire tendenzialmente persone che usano il metadone o la buprenorfina, altro prodotto che viene usato per la disassuefazione, è la buprenorfina, e soprattutto nei giovani. Diciamo che lo zoccolo duro riguarda 200 persone circa. Quelle sono le persone che sono quasi quotidianamente presenti, che devono fare il controllo delle urine per dimostrare che non usano sostanze, anche perché questo può essere richiesto dall'autorità giudiziaria, che hanno bisogno di un supporto quotidiano. Esiste un piccolo settore che si chiama centro diurno, è una casetta rosa che si può vedere in un angolo di Piazza San Giovanni, non prima di arrivare alla fine di Via Giulia, prima di arrivare in Via Raffaello Sanzio, alla fine di Via Piedemonte c'è una casetta rosa che si chiama centro diurno, e lì tossicodipendenti ormai direi quasi dopo anni e anni e anni in cui non ha, di uso di sostanze abbandonate, non hanno più nessuno, ecco, lì ritrovano un qualche cosa da fare nella giornata, a volte possono anche lavarsi lì, insomma, oltre a mangiare, ecco, quindi ci sono diversi tipi di assistenza, ecco, questo zoccolo duro sarà, diciamo, orientativamente sulle 200 persone, tra giovani e meno giovani.
Quindi dipendenti storici, quelli da
dipendenti storici eroina. Di principalmente di eroina, ricaduti, malati a volte, principalmente di malattie di cirrosi epatica, ecco, questi sono le persone che danno da fare molto, ecco.
Qual è il rapporto?
Ha parlato sempre di come conseguenza di malattie che riguarda il corpo.
Sì.
Fegato, veleno, cuore, polmoni.
Sì.
E sappiamo che fare l'uso di sostanze porta dei danni gravi al cervello.
Sì.
Ci sono ragazzi con vaccinazioni, schizofrenia, che fanno, a questo punto di queste cose dovrebbe interessarsi il Dipartimento della Salute Mentale. Però sono in pochi e non sono.
Sì.
E non è facile l'approccio, perché il tossicodipendente a volte arriva a accettare forse la sua malattia, il suo problema, ma non accetta la malattia della mente.
Allora,
una malattia mentale, una condizione mentale.
Sì.
Il tossicodipendente a volte è pronto ad accettare un'epatite, ma non ad avere un disturbo mentale.
Allora, sì.
È molto più difficile.
Sì, molto più difficile. Allora, il rapporto tra malattie mentali e tossicodipendenza è un rapporto molto stretto, non per niente i medici del CERT sono tutti quanti psichiatri.
A Trieste
sono tutti psichiatri, sì, in altri posti sono, non è detto che non lo siano, ecco, quindi sono psichiatri. È un rapporto a volte conflittuale, ho visto purtroppo. Perché? Perché sono malati molto difficili e quindi non è che ci sia questa disponibilità a braccia aperte, affronto io sto problema, quindi bisogna affrontarlo in due, cercare di non pestarsi i piedi reciprocamente. Questo vuol dire malati inizialmente mentali che diventano tossicodipendenti, ma poi ci sono i malati tossicodipendenti che diventano malati mentali. C'è una neurochimica con cui i tossicodipendenti alla fine fanno i conti. Cioè, neurochimica vuol dire che il nostro cervello lavora con recettori, con sostanze chimiche, e l'uso delle sostanze provoca alla fine una malattia a livello proprio chimico del cervello, perché recettori super stimolati non rispondono più, recettori perennemente inibiti non rispondono più, le sostanze, i nostri neurotrasmettitori alla fine possono venire esauriti oppure talmente inibiti che non c'è più la produzione di questi neurotrasmettitori. Quindi il tossicodipendente a lungo andare può diventare un malato mentale, un malato demente. Ecco, per non parlare che sotto l'effetto di sostanze eccitanti, soprattutto, o sostanze psichedeliche, e anche, diciamo, in corso di astinenza, l'atteggiamento della persona è quello di una persona che non ha capacità di controllare le sue azioni, i suoi sentimenti.
Quelli sono i casi più difficili?
Sono situazioni molto... sì, sono i casi più difficili. Comunque, sì.
Non c'è un ritorno?
No, non c'è un ritorno, ma anche in questi casi qua, perché il concetto di salute relativa, il concetto del minor danno è ormai un concetto diffuso nella cura delle dipendenze. Minor danno vuol dire arrivare a fare qualche cosa che... allora, ci si è spostati dagli anni... io ho vissuto nella mia vita tutte queste fasi, no? La disassociazione totale, il ritorno nella società, le comunità terapeutiche che riportavano, però insomma ci sono stati molti fallimenti. Quindi, considerando la tossicodipendenza una malattia cronica recidivante, come la bronchite cronica, il diabete, no? Quindi il concetto di fare una vita nonostante la tossicodipendenza e di condurre una vita relativamente accettabile è un obiettivo perseguibile. Questo sì che è un obiettivo perseguibile. E io ho visto che la persona in un negozio dove andavo prima ha scoperto che un tossicodipendente ben inserito e avanti così. Ho avuto anche diverse scoperte al di fuori di quello che è il lavoro che sto facendo. Si può, sì, quello è perseguibile.
Volevo chiedere una cosa, questi trattamenti, capisco il trattamento individuale del tossicodipendente, no? Viene preso e curato individualmente, direi anche grazie a questa tua formidabile vocazione di procuratore medico, per cui tu ricolleghi sostanzialmente allo specialista idoneo a trattare quel caso.
Sì.
È una cosa formidabile.
Sì.
Però al di là di questo, volevo sapere, allora il singolo ha la sua cura.
Sì.
Esistono anche dei trattamenti in forma collettiva, penso di tipo psichiatrico?
Di gruppo, no?
Di gruppo?
Sì.
E sono utili?
Sì, sono utili. Adesso è arrivata a Trieste una sorta di... e devo ancora vedere cosa ne pensa soprattutto la direttrice del CERT, la dottoressa Balestra, è una sorta di alcolisti anonimi della tossicodipendenza, ne ha parlato anche la stampa. Ci sono situazioni collettive, io ho fatto all'inizio anche un po' di educazione sanitaria, soprattutto in questo centro diurno, in cui pensavo, diciamo, all'inizio ho avuto tre approcci, questa cura da procuratore medico, un altro tipo di approccio con i giovani, che chiudo una parentesi, sono terribilmente impauriti di stupidaggini, burfoletto, e fanno di tutto ovviamente per star male, no? Ecco, terza cosa, ho detto faccio un po' di educazione sanitaria in questo ambito dove le persone vivono dal mattino fino a pomeriggio inoltrato e cercano di impegnare la giornata con varie attività. Io ho pensato di fare un po' di educazione sanitaria e gli ho spiegato cos'è, come funziona la cirrosi epatica, i danni da eccessive, no? Insomma tutte le malattie, disegnando, facendoli partecipare, molto interessati, molto coinvolti, bisogna vedere con che risultato poi alla fine. Ecco, questo sì, questo collettivamente si può fare, certo. Mi hai detto all'inizio una cosa che volevo commentare. Sì, volevo dire questo, anche nell'ambito di questo, dell'approccio ai malati tossicodipendenti, anche in questo ambito bisogna ricordare che la medicina ha fatto grandi progressi nella medicina specialistica, grandissimi progressi tecnologici, ecco. Esiste per esempio la possibilità di curare e ricurare il cancro del fegato attraverso un'iniezione sotto guida radiologica di chemioterapici, attraverso la termocoagulazione, attraverso un sistema che va nel nodulo neoplastico del cancro del fegato, che è una patologia rilevante nell'ambito delle dipendenze. Ecco, va lì e quando questi noduli sono 2-3, cosa fa? Insomma, sì, c'è la possibilità di fare il trapianto del fegato anche, però insomma questo qua è un approccio. Però oltre a questo, oppure non so, l'endoscopia, la riparazione di arterie, insomma ce ne sono tutto quello che volete, che conosciamo tutti noi, insomma, ma ci vuole un regista. Quindi contemporaneamente si è sviluppato anche la figura di un regista, ed è quello che un po' cerco di fare io, insomma, no? Curare la malattia con l'ausilio di uno specialista competente, ma in un altro, in un determinato corpo che ha mille problemi. Ecco, questo vale un po' per tutta la medicina di oggi, e in questo ambito dove i problemi sono molti di colui che ha questo pezzo malato, no? Quindi è molto importante la figura del regista.
Ci sono anche tossicodipendenti da cannabis?
Sì. Sì, certo, è un mondo sommerso, quello della dipendenza da cannabis, nel senso che è una dipendenza comunissima, è un qualche cosa molto diffusa tra i giovani, è un qualche cosa che viene accettata quando c'è di mezzo la cocaina, l'eroina e le sostanze maggiori, no? Ecco. A questo rilievo non voglio far vedere che c'è una sorta di lassismo da parte delle strutture, bisogna anche qua accettare qualche cosa, non si può proibire tutto. Abbiamo a che fare con delle persone evidentemente un po' deboli dal punto di vista di accettare certe limitazioni, no? Ecco. Quindi certe cose si possono accettare. C'è cannabis, insomma, c'è una quantità di tetraidrocannabinolo diversa in un pacchetto di hashis o in una piantina di marijuana, ecco, questo volevo dire, c'è cannabis, ecco questo.
Cioè, però diciamo è più facile avere una dipendenza da alcol che non da cannabis.
Allora, la cannabis non dà dipendenza, dà craving, dà voglia di riprovare quelle sensazioni, ma non dà dipendenza, l'alcol sì. Allora, le sostanze cosiddette maggiori sono quelle che danno dipendenza e astinenza e assuefazione. Apro e chiudo una parentesi, tra queste ci sono le benzodiazepine, Tavor, Lexotan, di cui
danno dipendenza psichica ma anche fisica.
Dipendenza fisica, danno assuefazione e danno astinenza. E le benzodiazepine sono largamente usate dai tossicodipendenti come sostanza d'abuso, quindi sono farmaci che noi usiamo, a volte sono le benzodiazepine hanno degli effetti buoni, sono farmaci che sono stati considerati miracolosi quando hanno sostituito i barbiturici, ma insomma non sono caramelle le benzodiazepine. E ho visto di tutto fra i tossicodipendenti iniettarsi le benzodiazepine comprate in boccetta per via endovenosa. Fanno largo uso di benzodiazepine fin tanto a diventarne anche loro, anche da questo punto di vista, dipendenti.
Sì. Cioè l'iniezione endovena e lo sballo, no?
Lo sballo. Se poi mettiamo che bisogna a volte rientrare da una situazione up, da cocaina, ecstasy, eccetera, allora cosa uso? Uso qualche cosa che abbassi il mio stato di eccitazione. Allora benzodiazepine, se va bene, eroina, se va meno bene. Ecco.
Sì, noi abbiamo visto che i dipendenti spesso sono ambivalenti verso il problema della malattia, no?
Sì.
Il corpo.
Sì.
Da una parte si sentono onnipotenti, anche
sì.
Chi fuma sigarette normalmente.
Sì, 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 sì.
Ritiene, vabbè, insomma, è vero.
I giovani soprattutto.
Sì.
I giovani.
Sì. Ma anche gli adulti, però.
Anche gli adulti.
Adulto,
no, ma certo, ma i giovani onnipotenti che dicevi tu è una definizione che ha detto il professor De Vanna, adattissimo, i giovani sento onnipotenti.
Sì, qualche volta abbiamo visto, soprattutto alcolisti, che di fronte però ai primi sintomi di malattia,
sì,
allora si spaventano.
Ah, beh,
può
sì,
essere il momento,
sì,
che tu puoi cogliere, no?
Sì, certo, certo, certo. Beh, ma insomma, sì, sono in linea di massima colgo questo con successo, però poi c'è il problema della ricaduta. Cioè l'astinenza dura per un po' di tempo, ma poi c'è sempre il problema delle ricadute. Perché? Perché queste persone, e qua il motivo è una predisposizione, come tutte le malattie, una predisposizione individuale e un intervento dall'esterno. L'intervento dall'esterno può essere legato a disgrazie, pressioni, una cattiva infanzia, ecco. Ho visto e ho intuito brutte cose, insomma, soprattutto per quanto riguarda l'infanzia, l'adolescenza di queste persone, dei giovani, insomma, che vi lascio immaginare quando dico brutte cose, ecco. E quindi tutto questo ha portato queste persone. Allora, altri davanti a queste pressioni non hanno ceduto alla tossicodipendenza, ma se una persona è predisposta, sì. E questo fa sì che durante la vita il ripresentarsi di situazioni a rischio in persone appunto fragili provoca la ricaduta, insomma. E come diceva il professor De Vanna, davanti a certi eventi, non so, per esempio fare degli esami di sangue, vedere gli indici di epatotossicità altissimi, ecco, questo provoca uno spavento, un allarme, ma che può durare anche purtroppo solo poco tempo.
E invece stati di deterioramento tipo demenza?
Sì, ahimè sì. Sì, 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 sì. Sì, si può arrivare a stati in cui una persona a 50 anni ha perso, quindi ha perso capacità lavorativa, ha perso
capacità di critica,
ha perso la volontà, anche fa fatica a fare quello che è un normale. Cioè, quello quando ho visto persone nel pieno della vita, no? In quella età di mezzo in cui la somma di esperienza, passato e prospettive, futuro, diciamo il massimo, no? Il momento clou della vita, persone invece essere assolutamente rovinate, insomma, è incapace di e questo perché qua sicuramente è intervenuta anche la chimica, insomma, quindi si sono fra virgolette bevuti il cervello, oppure, insomma, più scientificamente hanno consumato recettori, hanno consumato mediatori chimici, hanno stimolato troppo recettori, troppo poco. E ci sono delle situazioni di demenza, cioè loro si domanda, è nato prima l'uovo o la gallina? Beh, credo che sia un discorso di demenza provocata dal continuo uso di sostanze. Insomma, queste sostanze fanno male a lungo termine. L'ecstasy, per esempio, è una sostanza che usata e abusata fa male, insomma, lascia una persona con una componente di demenza. Certamente.
Sì, perché tu parlavi di droghe legali e illegali.
Sì.
Ci sono le tabelle che danno, no?
Sì.
Ecco, però queste tabelle vengono superate ogni giorno.
Ogni giorno, ogni giorno.
Che vengono prodotte sinteticamente,
certo,
no? Sostanze che sono nuove, completamente nuove.
Sì, sì. Vengono prodotte sostanze nuove, ogni tanto si diffondono epidemie, che possono essere anche epidemie di morte, per l'arrivo di una sostanza teoricamente troppo pura, troppo buona. Ultimamente abbiamo fatto i conti con delle sostanze che si chiamano catinoni, che sono delle sostanze eccitanti particolari, vengono dal mondo vegetale e poi dal mondo vegetale ma poi prodotti in maniera industriale, possono provocare terribili danni, insufficienza renale acuta fino alla dialisi. Insomma, ci sono state in questi miei 3 anni così di esperienza 3 epidemie di questo, di uso di questi catinoni, che evidentemente arrivano in città in qualche modo, possono a volte anche essere distribuiti finché non diventano illegali, perché le sostanze, molte di sostanze che sono oggi illegali, anni fa erano considerate legali. Bisogna sì, purtroppo fare, è un problema anche dal punto di vista del dosaggio, della ricerca, perché sono sostanze che devono essere continuamente, i tossicologi devono continuamente aggiornarsi sul rilievo di queste sostanze. Questo problema dei catinoni era un problema importante, abbiamo fatto fatica a capire, anzi non abbiamo avuto neanche una vera certezza, ma la sintomatologia è riportata in più persone, ha fatto sì che siamo arrivati a questa situazione. A proposito di legalità e illegalità, no? Forse non tutti sanno che, diciamo, il cosiddetto uso legale della cannabis è una roba piccolissima. Al di fuori di questa piccolissima quantità, tutto il resto, anche dopo il decreto Lorenzin, è tutto illegale, tutto illegale. Non esiste diciamo, l'unica droga legale, se vogliamo definire questo, è il metadone, insomma, e la buprenorfina, che vengono usati per evitare la sindrome dell'astinenza, per evitare l'astinenza fisica da oppiacei. Ecco, ma questo è importante perché, insomma, molte persone, abbiamo detto prima i numeri, fanno uso di metadone, ecco, ma tutto il resto, anche a prescindere da restrizioni, se vogliamo, in un mondo politico destra-sinistra, restrizioni, la cannabis è permessa in una quantità minima, minimissima, ecco, tutto il resto è illegale. Quindi praticamente tutto quello che noi consideriamo tossicodipendenza è tutto illegale, è tutto, è combattuto.
Sì, pensiamo che la canapa indiana viene sperimentata, si dice, da un adolescente su 2, sperimentata.
Sì, sì, sì,
per fortuna
sì.
Non tutti poi procedono, no?
No, certo, certo.
Dobbiamo vedere le dipendenze da droghe pesanti, quasi tutti sono passati attraverso.
Sì, certo, certo. Sì, però la gran parte si ferma lì, ecco, per fortuna. Si ferma lì. È certamente un... È un apporto d'ingresso, ma oggi c'è un problema non indifferente dell'ossicodone. Qua esuliamo un po' da quello che ho fatto io, è più quello che ho visto, più quello che ho fatto. L'ossicodone viene largamente prescritto, l'oxycontin o il Targin, è probabile che voi avete sentito parlare di questi nomi commerciali, no? Ecco. Viene usato come terapia del dolore, non solo del dolore da tumore, ma del dolore in generale. L'allungamento della durata della vita e le polipatologie hanno fatto sì che il dolore nelle persone anziane è spesso una componente importante della loro vita e va combattuto. La terapia del dolore è diventata una branca autonoma. Una volta e ancora oggi il dolore è considerato una sorta di purificazione, no? Le persone pensano che sopportare il dolore sia giusto, e c'è dall'altra parte, da parte della medicina, un combattimento, tanto che appunto la terapia del dolore è diventata una scienza, no, autonoma. ARTA, istituto ARTA, vuol dire anestesia, rianimazione e terapia antalgica, quindi allo stesso livello, anestesia, rianimazione, terapia antalgica, è diventato patrimonio di alcuni anestesisti che fanno terapia antalgica nella loro vita, insomma, e praticano questo tipo di branca. Questo ha diffuso gli oppiacei, gli ossicodone. Allora, con il metadone, che può avere un mercato illegale anche, e l'ossicodone, si può morire di overdose. Anzi, il confine vena o non vena è un confine molto importante tra i giovani, no? Pensano che non arrivare alla vena, a farsi un buco, vuol dire non essere dei veri tossicodipendenti, però buttano giù tutte le porcherie possibili. L'ossicodone è una porcheria che può anche farli morire, e qualcuno muore anche per questo, insomma. Non solo l'ossicodone, non solo gli oppiacei ingeriti, anche altre sostanze possono far morire. E poi non dimentichiamo le morti per trauma, nell'ambito di una perdita delle inibizioni, perdita del controllo di se stessi per una sostanza psichedelica. E l'ossicodone ha aperto un mercato considerato, diciamo, una fumatina, una pastiglia, e non è così, insomma. La pastiglia, se uno di noi prende 30 mg di metadone, un tossicodipendente può assumere, diciamo, mediamente dai 50 ai 150 mg di metadone al giorno per inibire l'uso dell'eroina. Se uno di noi prende 30 mg di metadone, rischia di morire per almeno 3 giorni se non fa uso dell'antidoto del naloxone, del Narcan, no? Ecco. Cioè, uso vuol dire che per 3 giorni io gli devo somministrare l'infusione continua in Narcan a uno di noi per 30 mg di metadone, e se sospendo l'uso del Narcan va incontro a arresto respiratorio e morte. E sono sostanze che ingerite sono particolarmente pericolose, e purtroppo per i giovani la fumatina, la pastiglia, tirar su col naso, ecco, la vena è lo spartiacque, la vena, no? Fare endovena, una cosa, ecco, però per bocca, finché prendo per bocca non succede niente. E qua purtroppo ci vuole educazione sanitaria, famiglie, scuola, si può fare qualche cosa sicuramente.
Però, come si diceva, tutti i fumatori sanno che fa male, pure
tutti,
fumano lo stesso.
Tutti sanno che
l'informazione...
fa male. Certo, certo, l'informazione, anche questa va data gradualmente, insomma, no? Ecco, bisogna accettare che una fumatina, ma allora deve essere chiaro che una fumatina, ma stai ben lontano da certe sostanze, insomma. L'ecstasy usata routinariamente provoca la demenza. Provoca il consumo di certi mediatori cerebrali, e alla fine questi mediatori che abbiamo un serbatoio, non ne abbiamo più. Le pastiglie uguali, il rischio trauma, il rischio alcol, insomma, è di 2 giorni fa sulla stampa di non so chi, che ha fatto fuori tutti i paletti di salita di Greta, mi pare, no? Per questo era chiaro, sotto effetto dell'alcol o di sostanze, o di tutta, sì, o di tutto, insomma, no? Rischio trauma, è un rischio di malattia in mezzo a epatite, tutto quanto, di cui si fa poco conto, ma io ho visto molte conseguenze da trauma. Sì, da trauma, mettiamoci tra i traumi anche i danni fatti agli accessi venosi, che vuol dire danni fatti agli arti superiori e inferiori, a dove gli accessi venosi sono più facili, collo, inguine.
Cioè tromboflebiti.
Tromboflebiti, sì, diciamo tromboflebiti quando non si parla di proprio veri e propri ascessi con tutte le sepsi, quindi sono danni che metto anche questi nell'ambito traumatico.
Bene, c'è qualche altra domanda, qualche curiosità? No, noi ringraziamo veramente, ti diamo un piccolo omaggio. Questa è la storia del ciclo della cultura,
che bello,
dal 46 in poi. Ultima,
grazie, grazie
sul ritmo.
Grazie, grazie. Grazie, spero di non aver deluso.
No.